Cari amici ascoltatori, eccoci di nuovo con voi per discutere le promesse e le profezie delle Sacre Scritture. Questi programmi sono dedicati alla divulgazione della conoscenza cristiana ed a mostrare l'immensità della misericordia di Dio, quale insegnata nella Bibbia ed esemplificata da Cristo Gesù. In questi programmi Franco ed Ernesto cercano di dibattere le questioni che si trovano nella vostra mente e rendere così i programmi interessanti per voi ed i vostri amici. In questa discussione passeremo a rassegna l'epistola scritta dall'Apostolo Paolo agli Ebrei e risponderemo a queste due domande. Sono figli di Dio gli esseri umani? E perché Gesù fu accusato di bestemmia allorché dichiarò d'essere il figliolo di Dio? Questi programmi vi sono presentati dalla Dawn Bible Students Association, in cooperazione con gli amici di Franco ed Ernesto sparsi in tutto il mondo. Ora eccovi Franco.
Grazie Giulio. Alla domanda posta poco fa per conoscere chi sono gli uomini che devono considerarsi figli di Dio, ci risponde l'Apostolo Paolo al versetto 10 del capitolo 2 dell'epistola scritta agli Ebrei. Ernesto, vuoi leggerlo?
Sì, Franco, con piacere. Dice così: infatti, per condurre molti figliuoli alla gloria, ben s'addiceva a colui che per cagion del quale sono tutte le cose e per mezzo del quale sono tutte le cose, di rendere perfetto per via di sofferenza al duce della loro salvezza. È chiaro che il duce della nostra salvezza è Gesù, ma i figliuoli che saranno condotti alla gloria con lui, chi sono questi?
Sono i veri discepoli di Gesù, gli eletti scelti di mezzo al mondo durante la presente epoca dell'Evangelo, per seguire il suo cammino nel sacrificio e nella sofferenza fino alla morte, ed ai quali è stato promesso che, se gli saranno fedeli, regneranno e vivranno con lui. Queste, in definitiva, sono i figlioli di Dio di cui parla il Nuovo Testamento.
Ma Franco, non sono tutti gli uomini figlioli di Dio? In genere tutti riconoscono la paternità universale di Dio e la fratellanza di tutti gli uomini.
Beh, questo è un altro punto di vista. Nel sermone pronunciato dall'Areopago, Paolo annunciò agli ateniesi che Dio fece di un medesimo sangue tutti gli uomini e concesse loro il diritto di abitare in qualsiasi parte della terra. In questa stessa occasione, l'Apostolo spiegò anche che Dio è il datore di ogni vita, colui che dà l'esistenza a tutte le cose.
Se ben ricordo, l'Evangelista Luca si riferiva spesso ad Adamo come figlio di Dio.
Esattamente. L'uomo fu creato a somiglianza divina, nel senso morale e non fisico, ed ebbe tutte le prerogative del figliol di Dio, però le perdette disubbidendo alle sue leggi. Adamo, scacciato dall'Eden e condannato alla morte, non poteva conservare ancora il privilegio del figliolo e così la sua progenia. Da allora il Dio non considerò più gli uomini quali suoi figlioli, però, amandoli ancora, volle salvarli mandando il suo diletto figliolo. Per mezzo suo, gli uomini si riconcilieranno con Dio e riotterranno gli antichi privilegi.
Ciò è attestato anche nella profezia ricordataci da Pietro. In essa si apprende la restituzione di tutte le cose che Dio annunziò per bocca dei suoi santi profeti sin dall'inizio del mondo.
E proprio questa fase del piano di salvezza divino si svolgerà durante il millennio, ossia l'epoca del regno messianico. Allora tutti gli uomini ossequienti alle leggi divine riacquisteranno quella condizione privilegiata di Dio, di cui Adamo gioì prima della sua trasgressione.
Ma Gesù, nel periodo in cui venne sulla terra, era figliol di Dio?
Senz'altro. Non hai presente che quando fu battezzato da Giovanni il Battista, si intese una voce scendere dal cielo, che era quella di Dio, e dirgli: «Questo è il mio diletto figliuolo, nel quale mi sono compiaciuto».
Puoi dirmi le ragioni per la quale Gesù fu così atrocemente perseguitato, per proclamarsi figlio di Dio.
Perché questa affermazione per gli ebrei era considerata temeraria, in quanto essi si consideravano quali servitori di Geova e non suoi figli. Gesù, invece, indicò e dimostrò ai discepoli la sua origine ed insegnò loro la preghiera che incomincia con queste celebri parole: Padre nostro che sei nei cieli.
Franco, vuoi dirmi come dovrà comportarsi un peccatore per avvicinarsi a Dio e divenire suo figliuolo?
Prima di tutto dovrà rinunziare alle abitudini peccaminose che lo hanno allontanato da Dio, pentendosene con fede e spinto dal desiderio di ottenere il suo amore. Indi, nel riconoscere in Cristo il suo Salvatore e Redentore, ispirarsi alla sua vita ed attenersi ai suoi insegnamenti. Infine, consacrarsi e proclamare la sua parola, onde concorrere al compimento della volontà divina.
Comunemente si pensa che per divenire cristiano o figlio di Dio sia semplicemente sufficiente credere in Gesù Cristo. Invece da quanto tu mi dici è tutto diverso.
Ma certo, l'importante risiede nel fatto che tal comportamento ci viene dettato dalla Bibbia. Ai discepoli di Filippi Paolo scrisse: «A voi è stato dato, rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui».
Queste parole ci riportano a quanto già abbiamo rilevato nell'Epistola agli Ebrei circa Gesù Cristo duce della nostra salvezza. Ma di quale salvezza intende parlare l'Apostolo?
Al terzo versetto del capitolo 2 dell'Epistola agli Ebrei Paolo parla di una grande salvezza, annunziata per prima dal Signore, cioè da Gesù.
Ma, insomma, qual è questa grande salvezza, Franco?
E l'Apostolo Paolo a dircelo nel capitolo 3, ascolta: «Fratelli santi, che siete partecipi della celeste vocazione». Trattasi dunque della salvezza offerta ai fedeli consacrati discepoli di Cristo durante la presente età.
Ecco, rammento che nel libro degli Atti degli Apostoli e nella precedente epistola di Paolo ricorrono vari riferimenti alla chiamata degli eletti, che sono esortati a soffrire e morire con Gesù al fin di poter vivere e regnare con Lui.
Appunto, e ciò non è nuovo per i cristiani. La maggior parte d'essi nutre la speranza del cielo, sapendo che tale privilegio li renderà partecipi del regno insieme con Cristo durante i 1000 anni dedicati alla restaurazione della vita sulla terra.
Quale splendido miraggio conforta il cristiano nelle sue sofferenze! Or io rilevo che Paolo, nell'annunziare ai fratelli di essere partecipe della celeste vocazione, aggiunge: considerate Gesù, l'apostolo e il sommo sacerdote della nostra professione di fede. Allora questo vuol dire che i discepoli di Cristo sono membri di un apostolato di cui Gesù stesso è sommo sacerdote.
Esatto. In questa epistola ai cristiani di origine ebrea, Paolo fa allusione ai riti religiosi di Israele, quali erano stati stabiliti da Mosè in rapporto al tabernacolo eretto nel deserto e dai servizi dei sacerdoti, delle quali cose egli parlava come ombre della realtà futura. Leggi Ebrei 10:1.
È vero. E Paolo dimostra pure che in alcuni di questi servizi Aaron rappresenta Gesù e i figlioli di Aaron rappresentano i discepoli di Gesù, coloro cioè che Paolo definisce fratelli santi, partecipi della celeste vocazione. Non è così? Ma ora dimmi, qual era il lavoro dei figli di Aaron in quell'epoca del tabernacolo?
Beh, oltre ai vari servizi nell'interno di esso, i figli di Aronne offrivano sacrifici onde il popolo beneficiasse delle conseguenti benedizioni.
A quanto sembra, le benedizioni di vita promesse da Dio al popolo in generale saranno propagate allorché questa opera del sacrificio sarà completa, non è così?
Ed è proprio quello che ci insegna la Bibbia.
Ecco perché il mondo finora non ancora è stato convertito e perché il messaggio angelico pace in terra non ancora si è tradotta in realtà. E ciò io lo credo, Franco. Infatti, rammento che in un'altra profetica promessa ci è detto che la sera albergano il pianto, ma la mattina viene il giubilo. Giulio, vuoi concludere il programma?
Grazie, Ernesto, volentieri. Cari amici ascoltatori, il soggetto che ha animato questa nostra conversazione è raccolto e sviluppato nel nostro libretto Padre, Figliolo e Spirito Santo. Là sono risposte le domande: qual è la Chiesa dei primogeniti i cui nomi sono scritti nei cieli? Da chi è costituita la Chiesa e perché ed in che modo possiamo apprendere se il nostro nome è scritto nel Libro della Vita? Ed altri interessanti argomenti. Chiedetelo oggi stesso, scrivendo al seguente indirizzo. Arrivederci alla prossima settimana, stesso giorno ed ora, e Dio vi benedica.